effetti oggi abbiamo fino alle 14 la sala, fino alle 14, quindi ho pensato che visto che ho il tempo a disposizione lo prendo, giusto? Bene. Allora, settimana scorsa io e mia moglie Christine non eravamo qui con voi perché eravamo a Parigi. La chiesa di Parigi ci ha invitato, avevano un ritiro per le coppie sposate, e la chiesa di Parigi ci ha invitato ad andare a portare la nostra vita, la nostra esperienza di 27 anni di matrimonio in Cristo, e così abbiamo potuto condividere quello che abbiamo imparato in questi lunghi anni di relazione amorosa, con gli alti e bassi, le difficoltà, le sfide che ci sono state e nelle quali soltanto per la grazia di Dio, per l'amore di Dio, siamo ancora qua oggi. Io e Christine siamo sposati, siamo insieme, siamo in una relazione matrimoniale che può sforzarsi di rendere gloria a Dio. E questo è quello di cui voglio parlare quest'oggi, no? Come possiamo vivere una vita che renda gloria a Dio, non per le nostre capacità, le nostre forze, i nostri talenti, che magari ci sono, ma anche quelli vengono da Dio, ma proprio per la presenza di Dio nella nostra vita, per la potenza trasformatrice della grazia di Dio. Vorrei cominciare con un paio di scritture, magari le vediamo qua dietro di me, dal Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni comincia in una maniera un po' particolare, no? Ma molto interessante. Al capitolo 1, Le vediamo qui dietro, potete seguire anche nella vostra Bibbia cartacea o se volete anche sul cellulare, ormai bisogna piegarsi ai diktat della tecnologia moderna, ma io ho sempre la mia Bibbia cartacea, amen. Dice, no, al Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 1, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Poi se andiamo un po' più in basso, al versetto 14, troviamo questa parola. La parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Allora, da questa scrittura, magari lo vediamo, il titolo del messaggio, no? Gesù, la luce degli uomini, un titolo un po' religioso, no? Ci ho pensato un po', ho detto, ma devo utilizzare questo titolo, mi sembra un po' pesante, un po' religioso, Gesù, la luce degli uomini, insomma un po' una... E poi mi sono detto, no, comunque è la parola di Dio, è la scrittura, e c'è un perché, no? Giovanni, l'apostolo Giovanni, ispirato da Dio, ci dice questa cosa, che Gesù è la luce degli uomini. Quello di cui voglio parlare oggi è proprio di questa cosa, che Gesù è la luce degli uomini. Ma non è che è la luce degli uomini perché c'è scritto qua, lo è perché Gesù, personificazione del Vangelo, è venuto sulla terra, l'abbiamo letto nel versetto 14, è venuto sulla terra come uomo, personificazione di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, personificazione di Dio, è venuto sulla terra pieno di grazia e di verità, per aiutarci, per darci qualcosa che non avevamo, per una visione, per una speranza, no? Mi fa venire in mente la promessa che Dio rivolge a tutti noi ancora oggi, attraverso Geremia, io ho per voi un avvenire di speranza, perché Dio è amore. E Dio è venuto sulla terra nella persona di Gesù, pieno di grazia e di verità. E mi sono chiesto, cosa vuol dire pieno di grazia e verità? Ho potuto approfondire, meditare un po' questa cosa, ed è la ragione per la quale anche ve ne parlo oggi. Ma quello che ho capito, quello che ho imparato, è che Gesù è pieno di grazia, 100% di grazia, e pieno di verità, 100% di verità. Allora mi dico umanamente, ma due cose come possono essere entrambe al 100%? Semmai è il 50% di uno e il 50% dell'altra, perché 100% è la totalità, ma in questo sta la potenza del Vangelo, la grandezza di Dio e di Gesù, che Gesù è al tempo stesso 100% di grazia e 100% di verità, ed è venuto a dimostrarci come possiamo essere i recipienti di questa grazia e di questa verità, perché possiamo trovare la nostra strada nella vita, vivere una vita che abbia un senso, rendere gloria a Dio e far sì che Gesù sia la nostra luce. Gesù pieno di grazia e di verità. Ci sono alcuni esempi che voglio vedere con voi rapidamente, sempre nel Vangelo di Giovanni, di questo fatto, come Gesù è pieno di grazia e di verità. Al capitolo 8, conosciamo tutti probabilmente, o almeno abbiamo sentito un po' parlare, dell'episodio, no? dell'incontro, e non è una parola che uso a caso, dell'incontro fra Gesù e la donna adultera. Capitolo 8, versetto 10, Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno». La grazia. Va e non peccare più. La verità. Sapete, no, l'episodio che la donna adultera è stata colta in flagrante delitto di adulterio, è stata portata davanti ai farisei, eccetera. Gesù, per metterla alla prova, dicono: «Cosa fai? Dobbiamo lapidarla». E la famosa frase: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra», no? E questo è un po' l'episodio, il contesto, ma quello che è importante è che vediamo che Gesù dimostra quanto è al 100% grazia, neppure io ti condanno, e al 100% nello stesso momento verità. Ora però è il momento di cambiare la tua vita. Il tuo incontro con me, con Gesù, ti può trasformare. Va e non peccare più. Poi al capitolo 11, anche questo è una storia conosciuta del Vangelo, no? Conosciamo la morte e la risurrezione di Lazzaro, che Lazzaro muore, Gesù riceve la notizia della morte di questo suo caro amico, che era appunto fratello di Marta e Maria, e dopo qualche giorno si reca a Betania, dove ci sono Lazzaro, che dove vivevano Lazzaro, Marta e Maria. Lazzaro è morto e Gesù arriva e incontra prima Marta. Al versetto 20, capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetto 20, Gesù incontra Marta. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, ascoltate le sue parole: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E Gesù gli rispose: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai». Gesù incontra Marta e le dice la verità. Versetto 32, qualche minuto dopo, appena Maria fu giunta, la sorella di Marta, fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli, ascoltate le parole: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». La stessa identica frase, parola per parola: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù come risponde? Versetto 33, Gesù vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: «Dove l'avete deposto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. La grazia. Con Marta 100% verità, con Maria 100% grazia. C'è un altro esempio rapidamente al capitolo 13, sempre nel Vangelo di Giovanni, il famoso passo anche questo che conosciamo, abbiamo sentito di questa famosa lavanda dei piedi che prima di andare alla croce Gesù si incontra con i suoi discepoli e vuole lavare loro i piedi. Capitolo 13, versetto 8, Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me, la verità. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto, la grazia. Quindi vediamo come Gesù è costantemente pieno di grazia e di verità. Ed è questo che dobbiamo riconoscere in Gesù Cristo, la sua grazia e la sua verità, che sono per noi quel faro, quella obiettivo, se vogliamo così dire, che vogliamo raggiungere nella nostra vita, non solo nella nostra vita spirituale, perché in realtà noi siamo esseri spirituali che vivono in un mondo materiale. E quindi quello che ci colpisce subito, nell'immediato, è la parte materiale. Abbiamo bisogno di mangiare, io sto sentendo un certo languorino, sono contento che dopo andremo a fare un bel pranzo insieme con Andrea, Lucia, Gianbrecce e le altre, andiamo a mangiare qualcosa di buono. Siamo materiali, siamo un po' bloccati da quello che è la nostra vita, no? Dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo guadagnare soldi, dobbiamo pagare l'affitto, siamo a volte malaticci, eccetera, eccetera. Quello che ci colpisce subito è la parte materiale, ma in realtà siamo esseri spirituali. Le emozioni, i sentimenti, i pensieri, solo per nominare tre cose, le prime tre che mi vengono in mente, non hanno niente a che vedere con il fisico. Emozioni, sentimenti, pensieri, è tutta una parte spirituale. E quindi quando noi pensiamo a Gesù come grazia e verità, come personificazione del Vangelo, noi possiamo cogliere questa cosa che è un dono, lo vedremo tra poco, un dono per trasformare tutta la nostra vita, non soltanto quella che pensiamo essere una piccola parte, quella spirituale, quella dell'anima, ma tutta la nostra vita. E per farlo vorrei leggere con voi una parte del capitolo 4, sempre del Vangelo di Giovanni. Oggi rimarremo in Giovanni, praticamente sempre. Giovanni, al capitolo 4, è un passo un po' lungo, John mi ha fatto il favore di metterlo così, lo potete seguire, ma se volete seguirlo sulla vostra Bibbia cartacea, eccetera, lo dico perché mi prendono in giro, no? Vedete i capelli bianchi? Allora i più giovani mi dicono: ma tu sei all'antica, la Bibbia cartacea ormai. Va bene, io ho tutti e due, ho la Bibbia sul cellulare, ma ho anche la mia Bibbia cartacea. Capitolo 4, versetto 1. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo, Gesù, la luce degli uomini. Allora, ho scelto questo passo, anche questo passo è conosciuto, no? Il passo della Samaritana, Gesù che chiede acqua da bere al pozzo, e questo dialogo, no? che si instaura fra Gesù e la Samaritana. Ho scelto questo passo perché innanzitutto è un altro episodio dove vediamo la grazia e la verità di Gesù all'opera, ma per un'altra ragione anche molto, molto precisa. Ed è che in realtà la donna samaritana rappresenta un po' tutti noi. Siamo tutti un po' la donna samaritana. La donna samaritana ci rappresenta bene per tutto quello che è la sua interazione con Gesù. E questo è un momento di incontro. Ricordate, ho detto, non è una parola che uso a caso, l'incontro fra Gesù e questa donna, che ha per obiettivo da parte di Gesù di trasformare la sua vita tramite la sua persona, la personificazione del Vangelo, grazia e verità all'opera nella vita di questa donna. Versetto 9, Gesù incontra la donna al pozzo, la samaritana, e vediamo subito che c'è una sensazione di disagio, no? Gesù è lì seduto accanto al pozzo e chiede da bere a questa donna, e è una cosa strana, lo vediamo, ci sono all'interno del testo, ci sono dei piccoli indizi, no? che ci aiutano a capire le cose. Innanzitutto qui dice: era l'ora sesta. E dà un senso, no? Non è semplicemente per dirci era mezzogiorno e i discepoli erano a cercare da mangiare, erano da mangiare, ma c'è un senso a questo, ma dice anche che i giudei non hanno relazioni, non hanno rapporti con i samaritani. E la donna dice a Gesù: tu che sei uomo e che sei giudeo, come mai parli a me che sono donna e per di più samaritana? La cultura all'epoca era non solo che c'era una, come dire, un odio reciproco fra giudei e samaritani, perché i samaritani erano considerati mezzo sangue, un popolo che si era unito a dei popoli stranieri, non erano per matrimonio, quindi non avevano mantenuto pura la discendenza ebraica di Mosè, di Abramo, eccetera, ma per di più la mentalità e la cultura dell'epoca faceva sì che le donne non erano considerate. Quindi un uomo non parlava con le donne, a meno che fossero delle donne della propria famiglia o delle donne che conosceva. Gli uomini non interagivano con le donne e i giudei non interagivano con i samaritani perché li consideravano una casta inferiore, dei traditori, delle persone che si erano allontanate. E quindi la donna è sorpresa e dice: tu sei uomo, sei giudeo e parli a me che sono donna samaritana. Per di più, se voi leggete un po' i commenti biblici, vedete che le donne all'epoca, che come a volte spesso succede ancora anche oggi, erano incaricate dei lavori di casa, no? Quindi facevano tutto quello che aveva a che vedere con la casa, ed erano le donne che andavano al pozzo ad attingere acqua, non erano gli uomini, era considerata una mansione femminile, erano le donne che andavano ad attingere l'acqua al pozzo, ma andavano al mattino presto, all'alba, uno perché faceva fresco, Medio Oriente, Israele, Palestina, sole, eccetera, faceva fresco e poi potevano utilizzare l'acqua, no, nelle loro mansioni domestiche e familiari. Quindi il fatto che la donna fosse lì a quest'ora, a mezzogiorno, significava che era una donna che non apparteneva, diciamo così, ad una reputazione, a una categoria di reputazione molto, molto cristallina, no? E questo ci viene confermato poi più avanti nel testo, quando leggiamo che aveva avuto 5 mariti e che viveva con uno che non era suo marito. Quindi c'era questa barriera sociopolitica, c'era questa barriera culturale, c'era questa barriera anche morale. Ma Gesù incontra la donna e comincia a parlare, perché Gesù ci viene incontro là dove siamo. L'incontro con Gesù noi lo sperimentiamo là dove siamo. Per Gesù non è importante chi sono io, da dove vengo, qual è il mio passato, le mie lotte di questo momento, le mie difficoltà, il mio astio magari verso la religione o la spiritualità. Per Gesù non è importante tutto questo. Quello che conta per Gesù è venirmi incontro. E Gesù mi viene incontro là dove sono. Questi ultimi tempi, per forza di cose, la vita mi ha portato a riflettere su là dove sono. La maggior parte di voi sa che a fine ottobre sono stato licenziato, ho perso il lavoro perché la mia azienda, nella sua immensa saggezza, ha deciso che la mia posizione non era più necessaria e quindi si poteva fare senza di me, non tanto come persona, questa è una conseguenza, ma come figura professionale. Quindi mi hanno licenziato e nelle mie giornate, no? Cercare lavoro, incontrarmi con le persone, studiare la Bibbia, pregare, eccetera, mi sono chiesto, no? Come mai? Perché è successo a me? Cosa vuol dire? Cosa vuole insegnarmi Dio attraverso questa situazione della mia vita? Molto pratica, molto reale. Tutti voi avete delle situazioni di vita pratiche, reali. E a volte sono, fra virgolette, normali, a volte sono difficili. A volte sono difficili, state sicuramente, molti di voi, attraversando dei momenti difficili, per la salute, o perché anche voi cercate lavoro come me, o perché ci sono delle tensioni in casa, in famiglia, fra marito e moglie, o per qualsiasi altra ragione. E capisco, sono con voi, le ho vissute, come facevo accenno prima, nel matrimonio, anni fa, quando eravamo in lotta, quando eravamo separati in casa, quando eravamo una coppia non cristiana, io e mia moglie, e ci sforzavamo di capire qual era la nostra vita, ma l'ho vissuto anche più recentemente con questa mia situazione del lavoro. E tipo un paio di settimane fa, 10 giorni fa, passavo tempo con un fratello della chiesa e si parlava di questo, no? Si parlava questo, di amare Dio con tutto il mio cuore, tutta la mia mente, tutta la mia anima, tutta la mia forza. E in questo contesto, no, di quello che mi succede, Gesù mi viene incontro in questo momento, là dove sono. E mi chiedo, mi sono chiesto, e magari è una domanda che posso girare anche a voi, sto amando Dio con tutto me stesso, con tutto il cuore? Cosa posso fare? C'è qualcosa che posso cambiare nel mio cuore, nel mio carattere? C'è qualcosa che Dio mi sta insegnando in questa situazione? Magari alcuni di voi vivono una difficoltà da mesi, da anni, e fanno fatica ad uscirne. Forse è il momento di chiederci: sto amando Dio con tutto il mio cuore? Sto mettendo Dio al primo posto? Oppure ci sono altre cose che mi distraggono? Perché Gesù viene a incontrarci là dove siamo, e non importa delle barriere, di quello che potrebbero essere le distrazioni, le difficoltà. Gesù viene a incontrarci là dove siamo, perché ha qualcosa da offrirci che nessun altro ci può offrire. Versetto 10, Gesù parla alla donna di un dono. Se tu conoscessi il dono di Dio. E abbiamo ascoltato poco fa la comunione di Erika. Il centro del cristianesimo è questo atto di amore supremo, di sacrificio, che alcuni non capiscono. Io faccio fatica a capirlo, è talmente grande che si fa fatica a capirlo, ma è la esemplificazione e la personificazione della grazia di Dio, il dono di Dio. Se è un dono, se è un regalo, è gratuito, è una grazia. Ed è per questo che Gesù ci può incontrare là ovunque siamo, indifferentemente dalle barriere che ci possono apparentemente separare da Lui, perché la grazia è per tutti. La grazia raggiunge ognuno di noi, l'amore di Dio è per ognuno di noi, ovunque siamo, qualsiasi sia il punto, il momento della nostra vita nel quale Gesù ci viene incontro. E dicevo, siamo tutti un po' come la donna samaritana, no? Perché in realtà la donna samaritana risponde un po' come ho risposto io quando sono venuto a contatto col Vangelo, con Gesù, il suo amore, la sua grazia e la sua verità. E ci rappresenta bene la donna samaritana al versetto 11, gli dice Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? No? La donna samaritana in un certo senso dice: vabbè Gesù, sì, belle parole, ma sai che c'è? Gesù stanco, seduto, io secchio, pozzo, capito? L'acqua ce l'ho io, tu no. Questo è un po' l'atteggiamento che possiamo avere a volte, no? Apparentemente noi abbiamo tutto nella nostra vita e Gesù non ha nulla. Eppure è il contrario. C'è questa resistenza, no? Gesù, cosa vuoi offrirmi? Io ho tutto. Perché nella nostra mente facciamo capo tutto quello che è materiale, quello che cerchiamo, quello che tocchiamo e vediamo, e dimentichiamo la parte spirituale, che è la più importante di noi. E Gesù ci dice: forse tu apparentemente hai sé che hai l'acqua, ma io ho questo dono, che è un dono di un'acqua speciale, un'acqua che è un'acqua di amore, ed è qualcosa che la tua resistenza, per quanto tu possa provare a resistere, non potrai darti. Allora magari ci possiamo chiedere: quali sono le nostre resistenze, no? Quando siamo di fronte a Gesù, quando siamo di fronte alla sua parola, quali sono le nostre resistenze? Ma non solo questo, la donna va oltre, perché è un po' come tutti noi, no? Noi abbiamo le nostre resistenze, ma poi ci sono anche le nostre sfide verso Gesù e verso Dio. E la donna continua e dice: sei tu più grande, ma chi credi di essere? Giacobbe ci ha dato questo pozzo, lui stesso ha bevuto qua, la sua famiglia, il suo popolo, il suo bestiame, chi sei tu per dirci queste cose? Anche noi possiamo essere come Gesù. Ed è interessante vedere l'interazione, no? Come Gesù, malgrado questa donna resista e lo sfida, mantenga il suo atteggiamento di amore, di perseveranza e di pazienza verso di lei, e risponde in un modo che è abbastanza stupefacente. Al versetto 13 Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Ovviamente Gesù non stava parlando dell'acqua del pozzo, ovviamente Gesù stava parlando di qualcos'altro, di qualcosa di più profondo. Il nonno Bob, papà di Cristina, che io chiamo il nonno Bob perché se bevi in inglese si dica you, che non si sa bene se è tu, lei, no, c'è sempre un po' di questa timore reverenziale, no? Poi adesso ha 80 anni, ma quando l'ho conosciuto, no, 30 anni fa, quando ci siamo sposati, prima di sposarsi, era un uomo bello imponente, alto, un po' tipo alla James Bond, no? Aveva la sua bella macchina sportiva, faceva un po' di timore reverenziale, c'era, no? Allora io ho cominciato a approfittare delle mie figlie, siccome loro lo chiamavano nonno Bob, allora io nonno Bob, ho cominciato a chiamarlo anch'io nonno Bob. Nonno Bob, un bel po' di anni fa, ha scoperto di avere un tumore alla prostata maligno. Allora gli hanno detto: vieni domani, ci operiamo, e lui ha detto ciao ciao, non voglio fare l'operazione, e ha cominciato a studiare come potersi autocurare, fra virgolette, no? Cambiare la sua dieta alimentare, eccetera eccetera. Va bene, tutto questo lo dico per dare il contesto. Lui ha fatto degli studi, ha letto dei libri su internet eccetera, e una cosa che ha imparato e che ci ripete ogni volta che ci vediamo, perché l'ho detto, no, ormai un po' di senilità che avanza, poverino, ma voglio dire, anch'io sono così, ogni volta ci dice: ma tu bevi? Tu bevi abbastanza acqua? Quanta acqua bevi ogni giorno? Perché lo sai che il corpo umano ha bisogno di acqua? Il corpo umano in realtà sembra sia fatto del 70% di acqua. Allora, ci sono dei pareri scientifici un po' discordanti, c'è chi dice 50, c'è chi dice 60, c'è chi dice 68,236, c'è chi dice 70. Insomma, siamo fatti praticamente solo di acqua. Ed è interessante, no, che Gesù dica: tu vieni a bere quest'acqua, ma avrai ancora sete. Se tu capisci quello che io ho da offrirti, è un'acqua che ti trasformerà. Forse è questa la ragione per la quale echeggia in noi così profondamente, no, questa cosa: siamo fatti per il 70% di acqua. Avete visto tutti i film, no, delle persone che sono perse nel deserto, quando per miracolo arrivano all'oasi, che cosa fanno? No! Ci si buttano dentro il cappello, tutta l'acqua addosso, si buttano dentro. L'acqua, anelliamo acqua. Vogliamo essere dissetati. Vogliamo avere quest'acqua, quella fisica che ci ridà la vita se siamo assolutamente assetati, ma quella spirituale che risponde ad un bisogno interiore che abbiamo. Ed è questo quello di cui Gesù sta parlando alla donna samaritana. Gesù le sta parlando di qualcosa di profondo, di qualcosa di cui lei ha bisogno in questo momento in cui incontra Gesù. Ma di nuovo la donna è come noi, e la donna al versetto 15 dice: Signore, dammi di quest'acqua, così che io non abbia più sete e soprattutto non debba più venire qua a fare lo sforzo fisico di attingere dal pozzo. Allora, no, ve lo vediamo, la donna è come noi. Prima le resistenze, le sfide, adesso l'opportunismo. Dai, 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 sì, purché io abbia questa cosa. E qui è la risposta veramente sorprendente di Gesù, che ci incontra là dove siamo. Lei dice: Signore, dammi di quest'acqua affinché non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Gesù le risponde: vai a chiamare tuo marito e torna qui da me. Ma cosa ha a che vedere? Ma che cosa c'entra? Ma Gesù, veramente sei stanco, hai bisogno di bere, hai perso un po' il senno, a cosa ti stai riferendo? In realtà Gesù si sta riferendo assolutamente a quest'acqua, questo dono di Dio spirituale profondo di cui la donna ha bisogno. Perché la donna che cosa fa? Risponde: io non ho marito. E ce la possiamo quasi immaginare, no? Che abbassa lo sguardo e dice: non ho marito, sommessa. Mi fa pensare alla scrittura in Ebrei, capitolo 4, versetto 12 e 13, dove dice che la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, che separa i sentimenti dalle ragioni del cuore. E penetra fino a farci capire chi siamo, dove siamo. La parola di Gesù: vai a cercare tuo marito, torna qui da me, penetra nel cuore di questa donna, penetra nel cuore di questa donna, le rivela chi è, separa i suoi pensieri mondani, materiali, da quello che è il suo cuore. E possiamo vedere che per un attimo questa donna abbassa la guardia e dice: non ho marito. E Gesù le dice: sì, in realtà tu hai avuto 5 mariti e ora l'uomo con cui vivi non è tuo marito. Gesù la incontra là dove si trova, perché questa donna già cercava una risposta alla sua vita che non sembrava aver senso, e la cercava negli uomini, l'ha cercata in 5 mariti e un sesto che ora non è più suo marito, ci vive insieme. Gesù le dice: tu hai bisogno di qualcosa che soddisfi la tua sete, tu hai bisogno di qualcosa che ti dissenti veramente. La tua ricerca nelle relazioni amorose, nella protezione di un uomo, avere la presenza fisica di un uomo insieme a te, la sicurezza sociale che ti può dare, eccetera, non sono la risposta. La prova è che sei al sesto e chissà cosa continuerà a venire dopo. Perché? La ragione è molto semplice. Storicamente, se ti interessa un po' la sociologia, è il primo punto questo, abbiamo ancora quel tempo. Se vi interessa un po' la sociologia, la psicologia, voi potete rendervi conto, no? Studiando un po' le dinamiche sociali, umane, vi potete rendere conto che storicamente le persone hanno seguito due maniere per ottenere una vita migliore, no? Se andate in qualsiasi libreria ci sono tutti questi scaffali pieni di libri che vi dicono come avere una vita migliore, come avere successo nella vita, come avere successo sul lavoro, come avere successo nel matrimonio, come avere successo con i figli, come avere successo così, come avere successo... completa, enorme, e non avete altro che l'imbarazzo della scelta. Sì, è il segnale che ormai non ho più tempo. Storicamente le persone hanno sempre cercato di migliorarsi, di cambiare la propria vita, di dare un senso alla propria vita. In due modi: quello, diciamo, un po' antico, più vecchio, di applicare la forza di volontà ad un problema, ad una difficoltà. No, io farò diversamente. Io prendo la decisione e smetterò di fumare. Quanti ci sono riusciti? Non lo so, un esempio classico, no? Ma la forza di volontà può dare qualche risultato, no? Ma il problema è che diventa un lavoro, è un convincimento della mente, è la forza di volontà, no? E magari si ottiene qualche risultato, ma poi, siccome quella è quello che abbiamo davanti alla nostra vita, ci si ricade. Il metodo, diciamo, un po' più moderno è quello di non tener conto della forza di volontà, del pensiero della mente, ma delle emozioni, e dire: le mie emozioni mi portano a questo, io mi sento così. Ebbene, le seguo, do il libero corso alle mie emozioni e sicuramente questa è la strada del mio destino, perché se le mie emozioni mi portano male, questa è la strada che devo seguire. Il problema di entrambi i metodi, quello della forza di volontà mentale e quello di seguire le proprie emozioni, è che nessuno dei due metodi cambia il cuore. Cambia il cuore. Gesù viene incontro a noi là dove siamo per cambiare il nostro cuore, pieno di grazia e pieno di verità. Allora questa donna per un momento abbassa la guardia, perché si rende conto che quello che Gesù ha da offrirle la può veramente trasformare. È qualcosa che niente, nessuno le ha mai detto, perché è un dono, è gratuito, è una grazia, e può veramente trasformarla, perché le cambia il cuore, non soltanto quello che fa o come pensa alle cose, ma le cambia la sua natura interiore, cambia il suo cuore. Ma ancora resiste la donna, ancora resiste, abbassa la guardia per un attimo e poi subito cerca di riprendere il controllo e dice: Signore, vedo che tu sei profeta, versetto 19, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che è il Tempio di Gerusalemme dove bisogna adorare, allora chi ha ragione? E scade un po' in una diatriba religiosa, socio-politica, cioè, e Gesù le risponde al versetto 21, donna, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Se proprio lo vuoi sapere, la verità è che è al Tempio di Gerusalemme. Sono i giudei che hanno il vero culto di Dio. Questa è la verità. Ma, e qui vediamo la grazia, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E Gesù qui parla per due volte di un'ora, di un'ora. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù si parla di un'ora verrà, fa sempre riferimento all'ora della sua morte. Lui si riferisce al momento in cui sulla croce morirà per i peccati di ognuno di noi, non per i peccati dell'umanità, ma per i peccati di ognuno di noi, perché Dio vuole una relazione personale con ognuno di noi. E Gesù le sta dicendo: ok, va bene le tue resistenze, va bene le tue sfide, va bene il tuo opportunismo, va bene il tuo svicolare, ma attenzione, che tutte queste cose lasciano il tempo che trovano, non dureranno, non potrai nasconderti dietro ad esse per tutta la vita. C'è qualcosa in te che anela ad una acqua che ti dissecherà per sempre, perché risponderà al bisogno del tuo cuore. E questo è il mio sacrificio sulla croce. Gesù dice: non importa se adorerete su questo monte o in quel tempio o nella sala vicentina o per strada o qui o là, no, perché sulla croce io renderò tutto desueto, renderò tutto inutile. Quello che sarà veramente importante sarà conoscere il dono di Dio e l'amore di Dio, che attraverso di me, Gesù, personificazione del Vangelo, grazia e verità, posso trasformare la tua vita. Sapete, interessante, perché Gesù sulla croce, nell'agonia della crocifissione, rivolge a tutti noi sette frasi, dice sette cose. Una di esse, sapete qual è? Una frase che dice: ho sete, ho sete. Allora com'è che Gesù, che ha questa fonte di acqua che scaturisce in vita eterna, questa acqua che non finisce mai, questa acqua preziosa, com'è che lui, che può dare questo agli altri, sulla croce c'è il corsete, sì, certo era in agonia, sulla croce sicuramente, ma era una sete più profonda, era una sete spirituale. Infatti rifiuta poi l'analgesico, la spugna, no? di acqua, di vino e aceto, perché non beve, ma è una sete più profonda, è una sete spirituale, perché Gesù si fa carico di chi siamo, delle nostre resistenze, delle nostre sfide, del nostro opportunismo, del nostro svicolare, dei nostri dubbi, delle nostre debolezze, della nostra incapacità, e ci offre una soluzione che è una soluzione eterna e che Lui ci può offrire, perché Lui ha preso il nostro posto sulla croce. È Lui che ha pagato il prezzo della relazione con Dio, Lui che era Dio in principio. La parola era con Dio e la parola era Dio, si è fatto uomo, grazia e verità, ed è venuto a trasformare la nostra vita. Allora oggi, ovunque siamo, che siamo qui per la prima volta, che siamo qui per la centesima volta, che conosciamo la Bibbia oppure no, che abbiamo avuto delle esperienze religiose, spirituali in passato oppure no, che ancora non abbiamo preso una decisione, magari è un po' che veniamo e siamo in battaglia dentro di noi, ma cosa devo fare? Gesù, la Bibbia, il Vangelo mi chiamano a dare la mia vita a Gesù, e invece il mondo mi trascina nella direzione opposta, cosa devo fare? Non so dove sono, non so a che punto sono. Forse avete scelto di seguire Gesù con tutto il vostro cuore, tempo fa, un anno fa, 2, 10, 30, non lo so, ma vi trovate schiacciati dal peso della vita, vi trovate a vivere magari nella paura piuttosto che nella fede. Ebbene, per ognuno di noi, ovunque siamo, Gesù ci viene incontro con questo dono di Dio, con questa acqua preziosa che è il dono della vita eterna, perché Lui è grazia e verità e può trasformarci dall'interno, può trasformare chi siamo, il nostro cuore, perché la nostra vita sia davvero una vita che vale la pena essere Gesù, la luce dell'uomo, può esserlo per ognuno di noi. Prendiamo la decisione di fare Gesù Signore della nostra vita. Amen.